Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Parleremo dell'udienza generale del Papa tenuta il 31 di maggio, pochi giorni fa, sempre sul tema dell'evangelizzazione, lo zelo apostolico del credente. Abbiamo visto martedì scorso l'importanza del monachesimo nell'evangelizzazione della Chiesa, cioè il fatto che coloro che pregano, che dedicano la loro vita alla preghiera, alla contemplazione e al lavoro, che si ritirano dal mondo, in realtà non si ritirano per paura del mondo, ma per amore del mondo, perché attraverso la loro preghiera e le loro rinunce il mondo si converta, il mondo capisca qual è la strada della verità e della giustizia. Abbiamo visto questa descrizione dell'importanza del monachesimo attraverso la figura di questo santo, San Gregorio di Narek, che è un santo della Chiesa armena dei primi secoli, che il Papa ha mostrato, ha voluto indicarci come uno dei modelli dei tanti monaci che hanno contribuito in maniera determinante all'evangelizzazione. Pensiamo soltanto al ruolo straordinariamente importante che ha avuto per l'evangelizzazione dell'Europa il monachesimo occidentale, il monachesimo di San Benedetto, ma anche il monachesimo venuto dall'Irlanda, pensate alla figura di San Colombano, oppure per le chiese orientali, i monaci dell'Egitto, dei paesi in Oriente, il monachesimo del Monte Athos, della Grecia, dell'Asia, tutte regioni dove poi la Chiesa è stata, diciamo così, soppiantata, perseguitata, in particolare dalla penetrazione islamica, poi perseguitata durante i 70 anni dei regimi comunisti che hanno soprattutto in Unione Sovietica, in Russia e nei paesi limitrofi, ma che comunque non hanno dimenticato queste radici così importanti. L'altra figura che avevamo visto martedì scorso era la figura del missionario per antonomasia, San Francesco Saverio, il compagno di Sant'Ignazio di Loyola, che fu missionario in Giappone, in Asia, e si fermò, morì alle porte della Cina, perché aveva capito l'importanza decisiva della Cina per l'evangelizzazione dell'Asia, ma non ebbe il tempo di entrare in questo sterminato paese per portare l'annuncio di Cristo. E così questa sera invece vedremo una figura di sempre un gesuita, che lui che entrò in Cina e divenne anche un famoso cinese, diciamo così, nel senso che pur non rinunciando mai alla sua identità cristiana di gesuita, assunse anche presso i governi cinesi e la popolazione che incontrò un'autorevolezza, un ruolo importante che gli venne riconosciuto e che fu quello che cominciò, diciamo così, l'evangelizzazione di questa grande civiltà, di questo sterminato paese che oggi ha 1.300.000.000 di persone, dove i cristiani purtroppo sono ancora perseguitati e sono una piccola minoranza, comunque sempre di svariati milioni, difficile dire quanti, quanti siano, si parla di 13, 15, insomma, e comunque meno di 20 milioni, che sono un'inezia rispetto al 1.300.000.000 di cinesi, ma sono comunque milioni di cristiani, milioni di anime che hanno riconosciuto Cristo. La storia dell'evangelizzazione della Cina è molto lunga e complicata. Matteo Ricci, indicò una strada, un metodo che poi, gli altri ordini religiosi e la Chiesa non seguì per un certo periodo, di tempo, ma sicuramente la sua figura oggi anche ci viene proposta dal Magistero, dalla Chiesa come un modello di missionario e di evangelizzazione. E il Papa gli ha dedicato, cioè ha dedicato al venerabile, venerabile vuol dire che è in corso il processo di canonizzazione, sono state riconosciute l'eroicità delle virtù praticate durante la vita da Matteo Ricci. A Matteo Ricci il Papa ha dedicato l'ultima catechesi che sta appunto tenendo nel corso delle udienze generali del mercoledì sul tema dell'evangelizzazione. Noi continuiamo in queste catechesi parlando sullo zelo apostolico, cioè quello che sente il cristiano per portare avanti l'annuncio di Gesù Cristo. E oggi vorrei presentare un altro grande esempio di zelo apostolico. Noi abbiamo parlato di San Francesco Saverio, di San Paolo, lo zelo apostolico dei grandi zelanti. Oggi parleremo di uno italiano, ma che è andato in Cina, Matteo Ricci. Originario di Macerata, nelle Marche, dopo aver studiato nelle scuole dei Gesuiti ed essere entrato egli stesso nella Compagnia di Gesù, entusiasmato dalle relazioni dei missionari che ascoltava, si è entusiasmato, come tanti altri giovani che sentivano quello che sentì anche lui, e chiese così di essere inviato nelle missioni dell'Estremo Oriente. Dopo il tentativo di Francesco Saverio, altri 25 gesuiti avevano provato inutilmente ad entrare in Cina. Ma Ricci e un suo confratello si prepararono molto bene, studiando accuratamente la lingua e i costumi cinesi, e alla fine riuscirono a ottenere di stabilirsi nel sud del paese. Naturalmente si prepararono molto bene, dice il Papa, perché è vero che è Cristo che converte i cuori e che evangelizza, però è vero che da parte nostra dobbiamo mettere tutte le capacità di cui siamo in grado, perché poi l'evangelizzazione avvenga ordinariamente bene, cioè secondo le modalità ordinarie, che appunto sono la lingua, il dialogo con la cultura, quella che oggi si chiama la fede che diventa cultura, l'inculturazione, cioè una fede che si incarna dentro la storia, il contesto, la cultura, la mentalità di un popolo. I popoli hanno culture diverse, ovviamente, non esistono due popoli che abbiano la stessa cultura. E una capacità del missionario deve essere quella di presentare la fede in modo, cioè senza tradire evidentemente i principi fondamentali della fede stessa, ma in modo che possa essere più facilmente accolta dalla cultura degli uomini a cui si rivolge. Ci vollero 18 anni con quattro tappe attraverso quattro città differenti prima di arrivare a Pechino, cioè la capitale, che era il centro. Con costanza e pazienza, animato da una fede incrollabile, Matteo Ricci poté superare difficoltà, pericoli, diffidenze e opposizioni. Pensate in quel tempo camminare o andare a cavallo, colmare queste enormi distanze di quell'enorme paese. E lui andava avanti. Ma qual è stato il segreto di Matteo Ricci? Per quale strada lo zelo lo ha spinto? Lui ha seguito sempre la via del dialogo e dell'amicizia con tutte le persone che incontrava e questo gli ha aperto molte porte per l'annuncio della fede cristiana. Una cosa molto importante che dobbiamo tenere presente, anche noi che non siamo missionari nel senso tecnico del termine, cioè non partiamo per portare il Vangelo a popoli che non lo hanno ancora mai conosciuto, mai sentito predicare, ma dobbiamo essere missionari nella misura in cui siamo dei battezzati nei confronti delle persone che incontriamo quotidianamente nei nostri paesi, nelle nostre città, dove ormai vivono in grande maggioranza uomini e donne che non conoscono il Vangelo o che magari lo hanno rifiutato pur avendolo conosciuto o che l'hanno conosciuto male, comunque che non lo praticano, oltre a quelle numerose persone provenienti dall'immigrazione che professano religioni diverse, l'Islam, religioni orientali, o che non professano nessuna religione. Oggi il missionario, l'apostolo, di cui il Papa sta parlando nel corso delle sue catechesi del mercoledì, è chiunque, cioè è il battezzato, il quale se vuole, e questo è il problema, se vuole, se desidera, ha un compito missionario da assolvere nella vita quotidiana, cioè andando a lavorare, incontra delle persone che non conoscono o che hanno rifiutato la Chiesa, il Vangelo, andando all'università, a scuola, nell'ambito delle sue relazioni di amicizia, di conoscenza, nei quartieri dove vive, nei posti che frequenta, eccetera. Ecco perché i papi hanno parlato di una nuova evangelizzazione, perché l'evangelizzazione non è più soltanto l'evangelizzazione ad gentes, cioè alle genti lontane che non hanno ancora ricevuto l'annuncio di Cristo, ma è a tutti quelli che incontriamo tutti i giorni e che per le più diverse ragioni non professano il cristianesimo, non sono cattolici, non credono in Gesù Cristo, Salvatore dell'uomo. E allora la prima cosa che dobbiamo avere in mente, dopo esserci convinti di questo, cioè crederci, che è il primo passaggio ed è il più difficile. Oggi molti cattolici, soprattutto quelli che frequentano con regolarità le parrocchie, eccetera, non hanno questo spirito missionario. Non hanno perché nessuno gliel'ha mai trasmesso, nessuno gliel'ha mai insegnato. E quindi non si preoccupano, per esempio, che nel quartiere XY di questa grande città, qualunque essa sia, il 90% della popolazione non va in chiesa. E allora dovrebbe essere normale dal parroco all'ultimo dei 10 fedeli su 100 che frequentano la parrocchia preoccuparsi e dire: ma cosa possiamo fare per avvicinare i 90 su 100 che non vediamo mai in chiesa? E la risposta non è che sia facile, automatica. Ma la cosa più importante è porsi la domanda, perché nella misura in cui io mi pongo la domanda ho già avviato, iniziato a rispondere. E poi sarà il richiamo alla grazia di Dio, una messa tutti i mesi per i lontani, la preghiera per chi si deve convertire. Può essere andare nelle case a predicare, a recitare il rosario, come avviene in molti posti durante il mese di maggio. Possono essere tante e diverse, a secondo dei luoghi, le modalità attraverso le quali annunciare il Vangelo, fare apostolato, essere missionari. Ma La cosa più importante, la prima cosa, senza la quale non succede, non può succedere nulla, è desiderare questo, cioè avere presente che questo è il compito e il compito oggi principale. Se è vero, come dice Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium e in tanti altri suoi interventi, sogno una chiesa missionaria, cioè una chiesa che trasformi tutte le sue strutture, tutte le modalità della sua azione, le trasformi in missione, cioè in un atteggiamento esplicitamente, specificamente missionario, ma missionario non necessariamente, ripeto, ad agentes, ad extra, ma è missionario all'interno del paese di tradizione cristiana. La seconda cosa è farlo assumendo, come dice Papa Francesco a proposito di Matteo Ricci, assumendo un atteggiamento di amicizia, di dialogo, di empatia nei confronti delle persone che incontriamo. È difficile favorire la conversione di uno con cui o non si parla, o si comunicano cose negative, o si polemizza e basta, o si ha quell'atteggiamento di superiorità, di arroganza, di disprezzo, di lontananza che evidentemente non avvicina. Cioè, se vogliamo veramente la conversione di qualcuno, dobbiamo avvicinarlo in maniera, manifestargli il nostro interesse per lui, ma non un interesse umano, che ci può anche essere, ma un interesse soprattutto cristiano, cioè aiutarlo a capire che è Cristo che si interessa di lui, della sua salvezza e della sua felicità. E per far questo è molto molto importante l'atteggiamento, l'atteggiamento di quando Paolo VI nell'Evangelii Nuntiandi dice bisogna avere, oppure nel discorso conclusivo del Concilio dice bisogna avere un atteggiamento di grande simpatia nei confronti di questo mondo, non è che ha cambiato il giudizio sulla negatività del mondo contemporaneo, a lui contemporaneo, del mondo moderno. Cioè non è che la Chiesa improvvisamente ha detto, beh, tutto quello che è successo nella modernità, l'apostasia dalla fede, l'allontanamento, la persecuzione, allora non ne parliamo più, sono cose che non sono esistite. No, sono esistite. Ma se vogliamo recuperare le persone che hanno subito questa aggressione anticristiana, questa diffusione dell'antidecalogo, come disse San Giovanni XXIII, che è la cifra della modernità, o una delle caratteristiche della modernità. Se vogliamo cambiare questo mondo e possiamo farlo soltanto aiutando il cambiamento del cuore delle persone che vi abitano, dobbiamo avere nei loro confronti e quindi nei confronti del mondo un atteggiamento di simpatia. Il che non significa essere ingenui, cioè non vedere il male presente nelle strutture, quelle che Giovanni Paolo II chiamerà le strutture di peccato che sono presenti in questo mondo, cioè le istituzioni, le ideologie, le forze politiche, culturali, che trasmettono, che veicolano l'errore e il male, le ideologie o, le non, insomma, o comunque il rifiuto organizzato della verità. Però non è il momento. O meglio, non è soltanto il momento della condanna, dice Giovanni XXIII. Cioè, fino adesso abbiamo condannato queste realtà e abbiamo fatto bene perché sono condannabili, cioè bisogna mettere in guardia i fedeli dagli errori, dal male che circolano nella nostra età contemporanea. Ma questo non basta. Non solo non basta, ma non è la prima cosa, perché la prima cosa è quella di mostrare a queste persone, ai nostri contemporanei, che la Chiesa vuole la loro felicità, la loro salvezza, la loro pienezza umana. Quindi c'è un atteggiamento di simpatia nei loro confronti, che non è una simpatia nei confronti degli errori, dei loro errori, del loro male, anzi, ma è una simpatia nel fatto che sono comunque figli di Dio a cui Cristo continua a rivolgere, a tentare di rivolgere la parola affinché possano riconoscere la sua azione salvifica. Quindi la via del dialogo e la via dell'amicizia. La prima opera in lingua cinese di Matteo Ricci fu proprio un trattato sull'amicizia, che ebbe grande risonanza. Per inserirsi nella cultura e nella vita cinese, in un primo tempo si vestiva come i bonzi buddisti, all'usanza del paese, ma poi capì che la via migliore era quella di assumere lo stile di vita e le vesti dei letterati, come i professori universitari, come i letterati vestivano. E lui si vestiva così. Studiò in modo approfondito i loro testi classici. La cultura cinese è una cultura antichissima, molto forte, molto strutturata. Cioè, loro pensano di essere la più grande cultura e la più grande civiltà del mondo. E di avere, è una religione strana, cioè che non è una religione, però è una cultura di non poco conto. Il confucianesimo. Confucio è un po' il loro punto di riferimento. Studiò i loro testi classici così da poter presentare il cristianesimo in dialogo positivo con la loro saggezza confuciana e con gli usi e i costumi della società cinese. E questo si chiama un atteggiamento di inculturazione. Questo missionario ha saputo inculturare la fede cristiana attraverso il dialogo, come i padri antichi avevano fatto con la cultura greca. Cioè la nostra cultura, le nostre radici di noi europei sono racchiuse in queste tre grandi città: Atene, Roma e Gerusalemme. Atene dove nacque la filosofia, la metafisica, il nostro modo, il modo di ragionare di un uomo occidentale. Anche di quello che non ha studiato la filosofia, non è necessario, è obbligatorio fare il liceo classico. È il respiro della nostra cultura, che purtroppo non viene più respirata né nelle scuole, né purtroppo a volte anche né nei seminari, cioè né nei luoghi del mondo cattolico, benché un papa, un grande papa come Benedetto XVI ha spiegato ripetutamente l'importanza della filosofia greca, della cultura greca, l'importanza, la provvidenzialità dell'incontro fra la cultura greca e la fede cristiana, quell'incontro che è così simbolicamente avviene all'Areopago di Atene da parte di San Paolo, che apparentemente va a finire male, a parte che non è verissimo che vada a finire male, perché poi quando San Paolo si ritrae da Atene, dice no, predicherò solo Cristo crocifisso, qui non mi capiscono, eccetera, però nonostante l'apparente fallimento della sua predicazione ad Atene, si convertirono diversi, tra cui uno come San Dionigi l'Areopagita, che non era proprio, non è stato proprio una figura inutile nella storia della Chiesa, una figura importante, molto importante. Allora, da quell'incontro, dice Benedetto XVI all'Università di Ratisbona, quell'incontro è stato provvidenziale perché ha dato un fondamento di ragione alla fede cristiana. Per cui la nostra fede è una fede ragionevole, non è semplicemente un credere così, ma è un credere certamente alla rivelazione di Dio in Cristo, che ci propone di credere a dei misteri che noi non, la nostra ragione non è in grado di spiegare. Però il cristianesimo non è fatto soltanto dei misteri della fede. E gli stessi misteri della fede sono ragionevoli, cioè sono. Se ci pensiamo, se ci ragioniamo, se ci riflettiamo, ci avviciniamo, ci accostiamo. E tutto questo poi ha aiutato tantissimo a costruire l'identità dell'Occidente, non solo dell'Occidente, ma anche delle chiese orientali, dell'Europa cristiana, eccetera. E poi ci sono le altre due capitali, Gerusalemme, la fede che ha, diciamo, animato la storia del popolo di Israele fino alla nascita, alla predicazione, alla morte, alla risurrezione di Cristo. E Roma, non dimentichiamoci Roma, il diritto romano, questa capacità che attraverso il diritto la fede ha avuto non solo di diventare cultura, cioè di far nascere nei nostri paesi una cultura ispirata dalla fede, fortificata dalla filosofia greca, dal diritto germanico, ma anche capace di essere una fede che diventa cultura, ma che anche costruisce una cristianità anche dal punto di vista giuridico, utilizzando anche la grandezza, diciamo così, la bellezza, l'importanza del diritto romano. La sua ottima preparazione scientifica, stiamo sempre parlando di Matteo Ricci, suscitava interesse e ammirazione da parte degli uomini colti, a cominciare dal suo famoso mappamondo, cioè la carta del mondo che Matteo Ricci si era inventato, che allora era sconosciuto, questo, il mondo era allora sconosciuto in Cina. E questo suo mappamondo conteneva i diversi continenti e questo gli permette di rivelare ai cinesi per la prima volta una realtà, cioè l'esistenza di qualche cosa che va oltre la Cina stessa, che per quanto grande non era il mondo, e questo è importante che venisse capito, e allora non era proprio così automatico e così facile. Ma Matteo Ricci si occupa anche delle conoscenze matematiche e astronomiche. E dei missionari suoi seguaci contribuirono a un incontro fecondo fra la cultura e la scienza dell'Occidente e dell'Oriente, che vivrà allora uno dei suoi tempi più felici, nel segno del dialogo e dell'amicizia. Infatti, l'opera di Matteo Ricci non sarebbe mai stata possibile senza la collaborazione dei suoi grandi amici cinesi, come i famosi dottor Paolo e dottor Leone. Tuttavia, continua Papa Francesco, la fama di Ricci come uomo di scienza non deve oscurare la motivazione più profonda di tutti i suoi sforzi, cioè l'annuncio del Vangelo. Cioè lui per dialogare, per entrare in sintonia, in amicizia, in comunione con i cinesi, ha fatto tante cose, si è dotato, diciamo così, di tante capacità. E naturalmente questo ha comportato tanto tempo perché questo avvenisse, era anche legato alla sua personalità straordinaria, cioè fuori dall'ordinario, questa capacità che aveva di comunicare con dei popoli così lontani, così veramente agli antipodi, anche solo imparare la loro lingua era una cosa complicatissima. Cioè è diventato credibile. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ciascuno di noi, per diventare credibile anche nell'annuncio della fede, deve essere credibile nella vita. Non solo deve essere coerente con quello che annuncia, come vedremo adesso, ma deve essere anche credibile, cioè deve il più possibile far bene il bene, cioè far bene le loro cose, la sua professione, cioè la nostra professione, la nostra vita di famiglia, di relazione, eccetera, deve essere coltivata bene, perché questo permette, favorisce l'accostamento da parte delle persone che ci guardano e si dicono: ma vabbè, se lui nel suo lavoro, nella sua capacità professionale così è riuscito a far bene, allora magari anche quello che ha da dirmi a proposito della vita eterna o della giustizia o della verità, eccetera, merita quantomeno di essere ascoltato. La credibilità ottenuta da Matteo Ricci con il dialogo scientifico gli dava autorevolezza per proporre la verità della fede e della morale cristiana, di cui egli parla in modo approfondito nelle sue principali opere cinesi, come, e qui cito alcune di queste opere, Il vero significato del Signore del Cielo, che è il titolo di uno dei libri che ha scritto in cinese. Oltre alla dottrina, sono la sua testimonianza di vita religiosa, di virtù e di preghiera. Questi missionari pregavano, dice il Papa, ma pregavano sul serio. Erano bravi, erano astronomi, erano filosofi, erano tutto quello che volete, cioè molto capaci, competenti anche in queste loro materie, ma soprattutto pregavano. Cioè erano innamorati di Gesù Cristo, erano dei suoi apostoli. Andavano a predicare, si muovevano, facevano mosse politiche, tutto quanto, ma pregavano, dice il Papa. È la preghiera che alimenta la vita missionaria, una vita di carità. Aiutavano gli altri, umili, in totale disinteresse per onori e ricchezze, che inducono molti dei suoi discepoli e amici cinesi ad accogliere la fede cattolica. Perché vedevano un uomo così intelligente, così saggio, così furbo nel buon senso, nel senso buono della parola, cioè così saggio, così furbo, così buono per portare avanti le cose e così credente che dicevano di lui: ma quello che predica è vero perché è detto da una personalità che dà testimonianza, cioè testimonia con la propria vita quello che annuncia. Questa è la coerenza degli evangelizzatori. E questo tocca tutti noi cristiani che siamo evangelizzatori. Io posso dire il credo a memoria, quello che diciamo quando andiamo a messa la domenica. Posso dire a tutte le cose, posso dire tutte le cose che noi crediamo, ma se la tua vita non è coerente con quello che professi, non serve a nulla. Anche questo è un passaggio molto importante. È chiaro che non ci potrà mai essere una coerenza assoluta se non in paradiso. Cioè, non siamo Gesù Cristo, non siamo figli di Dio. Siamo peccatori e tanto. Quindi non nascondiamoci dietro la facciata finché non divento bravo, cristiano, perfetto, così non farò apostolato, non posso. Questa è una sciocchezza, perché non diventerai mai perfetto se non in paradiso. La tua perfezione consiste proprio nel ricominciare da capo tutti i giorni con i tuoi limiti, i tuoi peccati, i tuoi tradimenti, eccetera, ma ricominciare. Signore, anche oggi sono qui a testimoniare la tua gloria. Tutti i giorni dobbiamo dirlo e tutti i giorni dobbiamo farlo. Questa è la coerenza degli evangelizzatori e questo tocca tutti noi cristiani che siamo evangelizzatori. Io posso dire il credo a memoria, ma se la tua vita non è coerente non serve a nulla. Quello che attira le persone è la testimonianza di coerenza. Noi cristiani siamo chiamati a vivere quello che diciamo e non far finta di vivere come cristiani, ma vivere come mondani. Cioè, non possiamo dire di essere cristiani e poi vivere in modo assolutamente contrario, cioè in modo mondano. Non verrà capito, non verrà capita la nostra testimonianza. Guardate questi grandi missionari, come Matteo Ricci, che è un italiano. Guardando questi grandi missionari, vedrete che la forza più grande è la coerenza. Sono coerenti. Negli ultimi giorni della sua vita, a chi gli stava più vicino e gli domandava come si sentisse, Matteo Ricci rispose che stava pensando in quel momento se era più grande la gioia e l'allegria che provava interiormente all'idea che stava vicino al suo viaggio per andare a gustare Dio, o se era più grande la tristezza che gli poteva causare il lasciare i compagni di tutta la missione che amava grandemente, il servizio che poteva ancora fare a Dio nostro Signore in questa missione. Lo stesso dilemma che ebbe San Paolo, che da una parte era contento di sentirsi vicino al momento della morte, del trapasso, cioè dell'ingresso nella vera vita, ma dall'altra parte gli dispiaceva lasciare la sua compagnia missionaria, i suoi amici con i quali avrebbe potuto fare ancora tanta attività missionaria. Matteo Ricci muore a Pechino nel 1610, all'età di 57 anni, un uomo che ha dato tutta la vita per la missione. Lo spirito missionario di Matteo Ricci costituisce un modello vivo, attuale. Il suo amore per il popolo cinese è un modello. Ma ciò che rappresenta una strada attuale è la sua coerenza di vita, la testimonianza della sua vita come cristiano. Lui ha portato il cristianesimo in Cina. Lui è grande, sì, perché è un grande scienziato, lui è grande perché è coraggioso, lui è grande perché ha scritto tanti libri, ma soprattutto, conclude Papa Francesco, lui è grande perché è stato coerente con la sua vocazione, coerente con quella voglia di seguire Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, oggi noi, ognuno di noi domandiamoci dentro, sono coerente o no? O sono un po' così? Bene, questa era la catechesi su Matteo Ricci, adesso aspetto le vostre domande che spero arrivino nei prossimi minuti. Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera.
Marco, ciao, sono Claudio di Bergamo. Ci
Sì.
siamo conosciuti a un convegno qui su uno storico, si chiama un sacerdote siciliano politico, se mi sfugge il nome.
Sturzo.
Comunque, Don Luigi
Sturzo.
Sturzo, sì, Don Luigi Sturzo, sì, esatto. Che mi è piaciuto molto, moltissimo, tra l'altro. No, volevo dire, riguardo il tema della testimonianza, io mi trovo, ad esempio, con una sorella che è una sessantottina DOC, ha un marito con quale l'amore l'ha colto, un sessantottina DOC, e E se entriamo in queste tematiche, entra con la contrapposizione, la divisione. Io mi rendo conto che la prima cosa da fare è amarla e non entrare direttamente in queste tematiche, ma cercare la testimonianza. Ecco, lei non abita nella mia città, per cui non è così facile essere testimone. Mi rendo conto che questa è proprio una fatica, ma che è l'unica via, amare e testimoniare l'unica via per poter e non essere, ecco, non essere
Sì. Sì.
maestro. Ecco, questo è, e questo anche con altri amici a cui voglio bene e che hanno, ad esempio, sono un po' infarinati di modernismo, anche un'altra sorella incarnata in modernismo, e è una grande fatica convincerli che sono nell'errore. Ecco, resto in ascolto alla radio. Grazie, ciao Marco.
Sì. Sì, ciao. Ma dunque non è che con tutti è necessario entrare nel merito delle singole cose. Soprattutto vale anche il Vangelo che ha riguardato anche la vita di Gesù, cioè Nemo profeta in patria, cioè a Cafarnao, cioè a Nazareth Gesù non fece molti miracoli, dice il Vangelo, e guarì poche persone, perché non era capito, non era ascoltato. E lui naturalmente cioè non si impose, cioè non è che avrebbe potuto fare i fuochi d'artificio, no? Nel senso che era Dio, quindi poteva fare qualsiasi cosa, ma non impose la sua divinità, perché nello stile di Cristo, nello stile cristiano, non c'è questo, cioè c'è il se vuoi, si vis. Tanto più nei confronti dei parenti, degli amici stretti, appunto. In quelli che lo avevano visto crescere a Nazareth. E lo stesso vale per noi, cioè è più difficile, non è che sia obbligatorio che sia così dappertutto, ma è molto più difficile convincere i parenti. Per cui non è necessario anzi, è meglio non entrare nel merito di certe discussioni che creano solo divisione, rancori, meglio lasciar perdere, pregare molto, dare il buon esempio, dare una testimonianza di carità, di amicizia, di empatia nei loro confronti e lasciar perdere, cioè lasciar cadere quei temi che possano contribuire solo a dividere, a contrapporsi, eccetera. Ecco. Quindi non preoccuparti di questo, piuttosto concentra le tue energie altrove. Ma non nel senso che non devi preoccuparti di loro, ma devi preoccuparti in un'altra maniera, cioè con la preghiera, con l'esempio, eccetera, ma non invece concentrare le tue energie verso gli altri, cioè verso o quelli che ti ascoltano o quelli con cui magari sulla distanza si può anche contribuire a far sì che si pongano delle domande, abbiano dei dubbi oppure addirittura trovino la risposta e le risposte alle loro inquietudini, alle loro domande. Sì, pronto.
Sì, pronto. Sono Emilio Legastre di Milano.
Sì, mi dica.
E volevo dire questo. Per evangelizzare, per conto mio, bisogna avere anche fede, una fede profonda, perché se no non si sente neanche in bisogno, se la messa così, ma con una fede, che a me è una fede profonda, venuta sui 60, 62, 63 anni, ascoltando Radio Maria e poi andando a messa, naturalmente. Io ho un parroco qui a Bruzzaro che è molto grande, si parla spesso di religione, certa... e quindi io ho i parenti, amici, quando vedo che è il momento, io ho una cugina ai terminali, sono andato a trovarla, so che con la fede non era tanto a posto, gli ho detto ascolta, e noi ci conosciamo dall'infanzia, sì, tu hai due figli, tutte le mamme in cielo hanno avuto i figli, paradiso senz'altro, e sì, però lo devi chiedere, non è che vai diretto perché hai fatto figli, devi chiedere, tu fai, c'è il cappellano lì ai terminali, fai una bella confessione, la comunione, e chiedi naturalmente, se sei in grazia di Dio, sei ai terminali, fai in paradiso senz'altro, sei contenta, ah, grazie, cioè, voglio dire, è il momento opportuno, cerco di fare qualcosa, ma l'ho capito tardi, insomma, sui 60 anni, 62, adesso però ne ho 84 compiuti, quindi con pochi anni ho a disposizione, con qualche amico che andiamo a pranzo, insomma, il mio comportamento, a volte magari parlo un po' di Dio, io sono... conosco tutta la storia dei papi, il Papa Giovanni recentemente l'ha fatto in televisione, era un papa eccezionale, lui voleva avere il rapporto con tutti, e diceva la Chiesa non ha nemici, sono avversari, con gli avversari si tratta, si patteggia, insomma, era un grande santo, ecco. Voglio dire, sono contentissimo della mia conversione, parlo sì. Con Don Paolo, su varie cose che sono accadute, mi ha detto guarda che tu tutto quello che hai fatto così, te l'ha suggerito lo Spirito Santo, grazie, sono contento perché anche a tarda età che sono arrivato a una certa fede, però da 63 a 80, 84 compiuti, insomma sono contento, e quando vado alla mia chiesa qui entro, a volte ho dovuto ancora dietro a Don Paolo e fargli aprire il tabernacolo e farmi dare la comunione, perché sono così in chiesa, dico qui respiro di Dio, mi sembra di essere chissà, e allora mi ero persino dimenticato di prendere la particola, sono discorso dietro, gli ho fatto aprire il tabernacolo e ho detto ehi Gaspare svegliati, va bene, così tanto per questo. Io purtroppo sì. Ho una bella aziendina, con i figli vado a lavorare tutti i giorni e allora vado solo sabato sera, ma quando vado lì, al sabato vado alle 4, mi sfogo, sto dentro tanto tempo perché vado un giorno a settimana per ragioni di lavoro, ma quando vado in chiesa mi sento, scusi, ho fatto perdere.
Bene, grazie, no, beh... L'importante è avere l'intenzione, poi ognuno ha l'intenzione, il desiderio lo incarna, lo realizza secondo le caratteristiche, le modalità della sua vita. È ovvio che c'è chi ha più tempo a disposizione e può fare più cose. C'è chi ne ha meno e ne fa di meno, però non è tanto un problema di quantità, ma è proprio il problema che, ed è secondo me quello che manca oggi nella grande maggioranza delle comunità cristiane, è proprio questa attenzione esplicita ai cosiddetti lontani. Ne parliamo tanto, i lontani sono sempre sulla bocca, sono sempre evocati, ricordati, eccetera, ma i lontani sono quelli per i quali bisogna anche fare qualche cosa, bisogna pregare anzitutto, e pregare anche pubblicamente, perché se preghiamo pubblicamente per la conversione dei lontani, già questo crea una mentalità missionaria, Cioè, se in ogni parrocchia venisse celebrata una volta al mese una messa per la conversione dei lontani, è chiaro che questo sulla lunga distanza produce un atteggiamento, una cultura, una mentalità, un'abitudine. Cioè la gente dice: ma perché il parroco fa pregare tutti i mesi o tutte le settimane per i lontani? E quindi è una domanda che viene posta e che crea una risposta, un atteggiamento, una mentalità, insomma, ecco. E poi i lontani bisogna andarli a cercare. Come non è facilissimo, nel senso che non c'è la risposta che va bene per tutte le situazioni, perché le situazioni sono molto diverse, però bisogna certamente avere in mente che bisogna andarli a cercare. E poi si può andarli a cercare con la preghiera, si può andarli a cercare con la cultura, si può andarli a cercare con la politica, si può andarli a cercare con lo sport. Cioè, le modalità sono tantissime, ma quello che bisogna creare nelle comunità è proprio l'atteggiamento, il desiderio, che parte dalla preghiera, però non si limita soltanto alla preghiera. Pronto? Sì, abbiamo presentato questa sera la catechesi dedicata a Matteo Ricci, un grande missionario, un grande apostolo. Volevo ricordarvi anche un altro discorso che il Papa ha fatto recentemente, che mi sembra molto bello, il 5 giugno, cioè ieri, ricevendo i membri della Fondazione Centesimus Annus, che hanno organizzato a Roma un convegno intitolato La memoria per costruire il futuro. Pensare e agire in termini di comunità. E il Papa ha colto questa occasione di questo incontro intanto per rilanciare l'importanza, per sottolineare l'importanza della dottrina sociale della Chiesa, che non è così un optional messo lì. La dottrina sociale della Chiesa è lo strumento con cui la fede diventa cultura, cioè si incarna attraverso dei principi che realizzano una società migliore. Il principio di solidarietà, il principio di sussidiarietà, il principio del bene comune, la persona al centro della vita pubblica, della vita politica, della vita sociale, della vita economica. Un'economia che non uccida l'uomo, ma che lo aiuti a vivere meglio e che gli ricordi i suoi fini, che non sono soltanto quello di stare meglio, di vivere meglio in termini economici, materiali, ma è anzitutto il fine della vita eterna. Questo è chiaro che non è. C'è un bene comune da realizzare che è compito della dottrina sociale della Chiesa, ma c'è anche, e la dottrina sociale della Chiesa lo deve ricordare in qualche modo, che dentro il bene comune ci deve essere anche il ricordo che il bene per eccellenza non è quello che si realizza nella vita temporale e che quindi la vita temporale, cioè la vita politica, la vita sociale, la vita economica, eccetera, devono sempre essere subordinate alla vita eterna, cioè all'idea della vita eterna, perché se avessimo la consapevolezza nella nostra vita personale e comunitaria della vita eterna, dell'importanza, della centralità della vita eterna, certi errori non verrebbero commessi, certo male non ci sarebbe. Perché? Perché se l'uomo pensa alle conseguenze del male in termini di vita eterna, in termini di eternità, il male non lo fa più. Quindi, dicevo, è importante questo discorso perché ha rilanciato la dottrina sociale della Chiesa e ha ricordato così anche i mali di oggi, che una diffusione adeguata della dottrina sociale della Chiesa aiuterebbe a risolvere, ad attenuare, a fare diventare migliore la nostra società, il nostro tempo. Non ho il tempo evidentemente di leggervelo, però se vi capita, andando sul sito della Santa Sede, www.vatican.va, leggete anche questo discorso che ha fatto alla Fondazione Centesimus Annus sull'importanza, la bellezza della dottrina sociale della Chiesa. Buonanotte e buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.